tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Un cordiale buongiorno e benvenuti a Tempo dello Spirito da Paolo Tonina. È morto la scorsa settimana all'età di 96 anni a Berna il pastore protestante e poeta Kurt Marti, amico e compagno di studi di Friedrich Dürrenmatt, definito da Peter Bixel suo maestro nel campo della letteratura, conosciuto soprattutto nella Svizzera tedesca e in Germania per la sua verve ironica e la sua capacità di analizzare in profondità il clima sociale e politico elvetico. Nei suoi testi, Marti amava riflettere criticamente anche su molti temi legati alla teologia e alla fede.
Voi chiedete: com'è la resurrezione dei morti? Io non lo so. Voi chiedete: quando ci sarà la resurrezione dei morti? Io non lo so. Voi chiedete: ma c'è una resurrezione dei morti? Io non lo so. Voi chiedete: dunque forse non c'è la resurrezione dei morti? Io non lo so. So soltanto ciò che voi non chiedete. Voi non chiedete se c'è una resurrezione di quelli che vivono. Questa è l'unica cosa a cui Dio ci chiama, a risorgere qui e ora.
Il teologo valdese Fulvio Ferrario ha curato l'edizione italiana di una raccolta di poesie e preghiere di Kurt Marti, pubblicata dalla casa editrice Claudiana. Come valuta Fulvio Ferrario l'opera di Marti?
Certamente Marti si comprendeva come un disturbatore. Marti, che è sempre stato pastore della chiesa cantonale di Berna, però ama distanziarsi dalla Chiesa istituzione. A me sembra di poter dire che la struttura profonda delle sue poesie sia più tradizionale di quanto a Marti piaccia ammettere. In ogni caso è una rilettura fresca, bella, utile secondo me all'uomo di Chiesa per rivedere il proprio linguaggio e per evitare di ripeterlo a occhi chiusi, quasi quasi addormentandosi. Ecco, questo Marti aiuta ad evitarlo.
Non dovremmo sempre solo speculare sulla vita che ci sarà dopo sulla base di una prospettiva egocentrica. Noi dobbiamo prendere sul serio Dio adesso, in questa vita.
In che misura l'opera di Kurt Marti, molto conosciuto a nord delle Alpi, è ancora attuale oggi?
Indubbiamente ci sono molti testi inseriti nel clima politico e spirituale degli anni 60, non solo perché ad esempio sono frequenti i riferimenti, che so, alla guerra del Vietnam, ma anche proprio perché il tipo di protesta, il tipo di riflessione sono caratteristici di quella stagione. Tuttavia, esistono testi che non hanno questi riferimenti così diretti e quindi, diciamo, una ampia parte dell'opera di Marti non è così strettamente legata al tempo. In secondo luogo, io credo che anche rileggere oggi alcuni documenti di quella stagione, ad esempio come rileggiamo o riascoltiamo Bob Dylan, abbia un suo significato, che non è lo stesso che aveva nel tempo in cui questi testi hanno visto la luce, ma non necessariamente per questo meno interessante o meno significativo.
E ritorna anche oggi la rubrica Pillole di Riforma, uno spazio nel quale riflettiamo insieme su alcune parole chiave della tradizione protestante. Oggi è nostro ospite Emidio Campi, già docente di storia del cristianesimo alla Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo e direttore dell'Istituto Svizzero per la Storia della Riforma. Il professor Campi riflette con noi sull'uso che la Riforma ha fatto della parola tempo.
Le due concezioni classiche del tempo sono quella lineare, e quella ciclica. Nella prima, il tempo viene presentato da una ruota, in cui tutti gli avvenimenti si ripetono in un incessante circolo. Nella seconda, il tempo è rappresentato da una freccia, che ha un punto di partenza e un punto di arrivo. La concezione lineare del tempo è tipica della religione ebraica e del cristianesimo. Ciò che conferisce alla visione cristiana del tempo è il suo contenuto specifico, cioè la persona di Cristo. Passato e futuro si interpretano a partire da Cristo, già preannunziato dai profeti nell'evo anteriore alla sua nascita, poi manifestato nella carne nell'era dell'Avvento e atteso come Signore vittorioso alla fine dei tempi. È certo che i riformatori hanno visto la propria vicenda personale e collettiva all'interno di questo quadro temporale della storia della salvezza. È altresì vero che i riformatori, pur senza attribuire agli avvenimenti che si svolgevano sotto i loro occhi finalità rivelatrici, hanno dato una interpretazione teologica, spirituale del loro tempo. Qual è dunque il tratto caratteristico della concezione del tempo dei riformatori? In un recente libro dello storico franco-ginevrino Max Angermayer, ora tradotto anche in italiano con il titolo L'ordine del tempo, l'invenzione della puntualità nel XVI secolo, l'autore spiega come la riforma ebbe un ruolo decisivo per il passaggio, egli dice, dal tempo della spiritualità alla spiritualità temporale. In sostanza, l'autore sostiene che nei paesi protestanti, e in particolare in quelli riformati, si verificò a livello privato e pubblico un cambiamento di mentalità nella gestione del tempo. Per esempio, l'istruzione religiosa, la partecipazione al culto quotidiano, rese obbligatorie, costituivano momenti fondamentali della giornata ed erano concepite non solo per il perfezionamento religioso e culturale del singolo, ma anche come avanzamento della società nel suo insieme. Inoltre, sopprimendo con un taglio netto le distinzioni, i privilegi delle gerarchie di ceto e di grado sociale, per tutti, pastori, politici, mercanti, cittadini, contadini, padri di famiglia, valeva l'obbligo di non dissipare il tempo in attività frivole o improduttive, bensì di adottare uno stile di vita sobrio, utile al prossimo, che noi oggi probabilmente chiameremmo uno stile sostenibile. E ancora, l'introduzione di un calendario in cui scompaiono le festività religiose dedicate ai santi e Maria. Il tempo non è più scandito secondo un calendario religioso come nei paesi cattolici, e il tempo recuperato è utilizzato per attività produttive. E infine l'insistenza sul valore e la virtù della puntualità e della precisione nello svolgimento del proprio lavoro, motivata dall'esigenza di essere dei servitori fedeli del Signore del tempo. In tal modo il tempo passava sotto il controllo degli uomini, pur continuando ad appartenere a Dio, e così diventava un protagonista cruciale nella rivoluzione culturale ed economica della modernità. Naturalmente, questo non vuol dire che la riforma abbia inventato un modello ideale di razionalizzazione del tempo. Sappiamo benissimo dalla storia della Chiesa che la prima razionalizzazione del tempo avvenne dentro le abbazie e i monasteri, già a partire con i benedettini, quindi 1000 anni prima della Riforma. Ma resta il fatto che quella visione del tempo e della vita quotidiana era pensata per dei monaci, era vissuta all'interno del chiostro. Lutero, Zwingli, Calvino hanno esteso la dinamica della vita cristiana alla città secolare, al nuovo, dinamico ceto borghese. Anche dal punto di vista della concezione del tempo, dunque, la Riforma ha portato il suo contributo alla formazione del mondo moderno.
Tra le caratteristiche della produzione musicale della Riforma protestante c'è quella di avere recuperato l'uso del canto dei salmi. Nella seconda metà del Cinquecento, nella Ginevra di Calvino, l'Assemblea dei Fedeli riunita per il culto canta dunque i testi poetici del libro biblico dei Salmi. Tra questi, uno dei più celebri è la versione del Salmo 42, messa in musica dal compositore francese Louis Bourgeois. Quell'inno, conosciuto nella versione italiana con le parole «come cerva che assetata brama l'acqua di un ruscello, così l'anima mia rivolgo al cielo», è cantato ancora oggi nelle chiese protestanti di tutto il mondo. La ascoltiamo in una versione eseguita dal coro Andrea Gabrielli nella chiesa valdese di Torre Pellice. Chiusa questa parentesi musicale, passiamo alla meditazione biblica, curata oggi dalla pastora Brigitte Schäfer della Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona. Gesù regala speranza, questo il titolo della meditazione che trae spunto dal testo del Vangelo di Marco al capitolo 2, i versetti da 1 a 12. Ascoltiamo dapprima la lettura del testo biblico, la voce è di Paolo Sesana.
Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa. E si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile.
Un paralitico viene portato da Gesù. Chi è? Cosa pensa? Cosa sente? Ha ancora speranza e la volontà di guarire? Del protagonista di questa storia, l'evangelista Marco, non ci dice quasi niente. Non racconta nessun sentimento, nessuna reazione a quello che succede. Marco ci parla della paralisi tramite quello che non dice. Conosciamo anche noi situazioni simili di paralisi non solo fisica, ma più interna. Ci sono tante cose che possono immobilizzarci o bloccarci. Per esempio, quando stiamo davanti a una montagna di lavoro o di problemi, oppure ci troviamo in una situazione oscura che ci lascia sconcertati, o dopo un grande spavento che ci lascia senza parole. Sappiamo com'è difficile superare una tale situazione che ci paralizza e ci blocca. Non basta un po' di buona volontà, e se ci riusciamo, ci sembra veramente un piccolo miracolo. Il paralitico della nostra storia almeno non è da solo, ma ha degli amici. Se lui non riesce più a far niente, forse neanche a desiderare un cambiamento della sua situazione, loro colgono l'occasione e lo portano verso il luogo della loro speranza. Anche su di loro non sappiamo niente. Perché si impegnano? Com'è la loro relazione con il paralitico? L'evangelista dice solo che sono in quattro a portarlo. Un fatto che ci sembra logico visto che una barella ha quattro angoli. Perché lo menziona esplicitamente? Nelle antiche culture orientali, quattro è il numero della totalità terrestre. Ci sono quattro punti cardinali, quattro stagioni, eccetera. Quindi, nel senso figurativo, il paralitico viene portato dalla totalità del mondo. Per noi ascoltatori di oggi, può significare che tutti, anche noi, siamo in grado di portare uno che non riesce più a muoversi da solo. Possiamo fare almeno questo per lui. Gli amici allora non si lasciano bloccare dalla folla, ma cominciano a scoperchiare il tetto della casa nella quale si trova Gesù. Anche se non possono cambiare il destino del paralitico, cercano almeno di eliminare gli ostacoli. Spesso anche per noi questo è tutto quello che possiamo fare se vogliamo aiutare una persona in difficoltà. La guarigione stessa non può essere realizzata da fuori. Gesù reagisce subito quando la barella appare dall'alto davanti a lui, prima che qualcun altro possa intervenire. Reagisce, dice Marco, perché vede la loro fede. Tutti possono vedere che i quattro amici si impegnano così tanto per il paralitico, fino al limite consentito. Questo impegno è un segno della loro speranza che la guarigione sia possibile, ma in più la loro azione ha un significato simbolico. Scoperchiano il tetto, rimuovono quello che sta tra il paralitico e il cielo. D'ora in poi tutto sarà possibile. Liberazione, guarigione, scioglimento del blocco. Infine il paralitico guarisce tramite la fede degli amici. È possibile credere al posto di un altro? Soprattutto per noi protestanti è una domanda difficile. Per noi la propria fede è importantissima per la relazione tra uomo e Dio. Ma sappiamo anche noi che ci sono persone che non trovano un accesso alla fede o che almeno per un certo tempo hanno perso la fiducia e la speranza. Possiamo fare qualcosa per loro? Secondo questa storia del paralitico direi di sì. Almeno possiamo cercare di scoperchiare i tetti che ci separano dal cielo.
Prima di concludere questa puntata di Tempo dello Spirito, diamo un'occhiata all'agenda delle attività proposte dalle Chiese Evangeliche Riformate a sud delle Alpi.
L'Associazione Musica in Chiesa organizza un concerto questo pomeriggio a Lugano alle ore 17. Nella Chiesa Evangelica Riformata in Viale Cattaneo si esibisce il duo Light of the Stone. Piotr Nikiforov al violino e Svetlana Bereznaya al pianoforte e organo.
Gruppo Biblico a Lugano. Martedì 21 febbraio alle ore 14:30 presso il centro comunitario in via Landriani 10. Argomento dell'incontro: il cattolicesimo.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano. Martedì 21 febbraio alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Celebrazione ecumenica. Venerdì 24 febbraio alle ore 19 presso l'oratorio di Tesserete.
Aggiungo che tra poco sulla rete 1 della nostra radio va in onda la rubrica Chiese in diretta. Gino Driussi ci parlerà dell'incontro avvenuto a Friburgo domenica scorsa tra esponenti della Chiesa Cattolica Romana e della Chiesa Ortodossa Russa, a un anno dallo storico incontro di Cuba tra Papa Francesco e il patriarca moscovita Kirill. In programma anche un servizio dedicato alla festa valdese della libertà celebrata quest'anno nella centralissima Piazza Castello a Torino. Domani sera, lunedì 20 febbraio, la rubrica televisiva Segni dei Tempi, in onda alle 23 su RSI La 1, presenta invece un reportage sulla Casa delle Religioni di Berna, a 2 anni dall'apertura, avvenuta nel gennaio del 2015. E con questo siamo arrivati al termine del nostro incontro. Grazie per averci seguito. Da Paolo Tognina, l'augurio di una buona domenica.